Bene, allora il nostro incontro stasera comincia con il Salmo 87. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lo preghiamo sempre a cori alterni, uomini e donne. Sui monti santi egli l'ha fondata. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui l'Altissimo la mantiene salda. E danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo non è molto amato da un gruppo più nazionalista, fondamentalista religioso in Israele, perché è un salmo che invece parla, no, di una apertura straordinaria, no? E dice di Gerusalemme, dove tutti siamo nati lì. Noi siamo nati a Gerusalemme, spiritualmente siamo nati a Gerusalemme, poi ciascuno di noi casualmente è nato come me a Grottaglie, a Roma, non lo so, no? Ma spiritualmente siamo tutti nati a Gerusalemme, e lei è la madre di tutti i popoli. E vedete, tutti i popoli, questi popoli, Rab è l'Egitto, Babilonia. Cioè, noi abbiamo ascoltato, no, il grido di gioia di Isaia che dice: caduta, è caduta Babilonia, no? E qui viene detto che Babilonia è nata a Gerusalemme, no? E cioè a riferimento a Gerusalemme, c'è una, nel senso che Gerusalemme è come città dove si è giocata, no, la storia di Dio con gli uomini, a partire dal popolo di Israele e poi per noi cristiani a partire da quell'ebreo particolare che è Gesù di Nazareth, che muore e risorge a Gerusalemme. E allora c'è una essere nati lì, fra l'altro poi la Filistea, sappiamo tutte le vicende legate ai Filistei, Davide e Golia, Tiro, Etiopia, cioè quasi come a dire, no, tutti questi popoli con cui Israele è venuto in scontro e molte volte in sconfitta, tutti questi popoli sono fratelli, perché là siamo nati tutti, abbiamo una genitrice comune, che poi una fonte di vita che è il Signore. Allora questo è da tenere presente, perché è l'orizzonte di fondo in cui stiamo leggendo questi capitoli, no? Fino di questa sezione, fino al capitolo 23, siamo arrivati al 17 del libro di Isaia, che sono minacce contro i popoli, contro le nazioni. E allora abbiamo letto nei capitoli passati contro la Siria, ricordate, contro Babilonia, contro i Filistei, contro Moab, avevamo concluso con questo lamento su Moab, e, però lo sfondo è di un Dio che ha a che fare con tutti i popoli, ha a che fare con tutte le genti, cioè la misericordia di Dio è per tutti, no? È per Israele e le genti, per Israele e per le nazioni. E ogni uomo è oggetto dello sguardo misericordioso di Dio, dello sguardo di collera e misericordia, che vanno insieme, No? E credo che la lettura di questi testi che stiamo facendo ci sta mettendo a contatto con un Dio che, proprio perché ama sul serio, scusate la parola, si incazza. Ma non ci lancerà, no? Perché noi abbiamo paura, no? Perché se in casa ci lancia le distruzioni, no, queste le facciamo noi, queste non c'è bisogno di tirare in mezzo Dio, le facciamo noi, del male ce lo facciamo noi. Ecco, ma lui non si rassegna al nostro morire e alle connivenze del nostro morire. Allora, in questo sguardo più generale, appunto, noi in questo orizzonte più generale continuiamo la nostra lettura. Capitolo 17. Oracolo su Damasco, di per sé è proprio minaccia contro Damasco, in ebraico la parola è proprio minaccia. Ecco, Damasco cesserà di essere una città, diverrà un cumulo di rovine. Le città di Aroer saranno abbandonate, saranno pascolo delle greggi, che vi riposeranno senza essere scacciate. E notate, stiamo imparando anche a cogliere dai nomi, i diversi oracoli e più o meno a datarli, prima o dopo, no? Qui si parla di Damasco gli Aramei, allora siamo riportati al primo Isaia, no? Quindi alla guerra siro-efraimita che continuiamo a ricordare, siamo nell'ottavo secolo, no? Quindi quando c'è questa lega di piccoli regni contro la Siria, che come sappiamo finirà male, in particolare che aveva come protagonisti il regno del nord, Israele, Efraim, no? Che insieme agli Aramei, Damasco, che cerca di coinvolgere anche il regno del sud, Giuda, e Giuda non si coinvolge. Allora loro, per non avere un nemico alle spalle da dietro, pensano di far fuori, non tanto di distruggere Gerusalemme, ma l'idea era prendere Gerusalemme, far decadere quel re e mettere un re che fosse invece favorevole, no, alla loro politica. E, per cui questo oracolo è datato, quindi il primo Isaia, ricordate. Però di per sé, intanto questo oracolo di appunto di annuncio di distruzione di Damasco, che diverrà un cumulo di rovine, il regno di Aram, Damasco non diventerà un cumulo di rovine, lo sappiamo storicamente, cioè nel senso che gli Assiri prenderanno il regno, ma non distruggeranno Damasco. Queste parole, come vedete dal versetto 3, passano subito a Israele, versetto 3, a Efraim sarà tolta la cittadella, a Damasco la sovranità. Infatti gli Assiri che arriveranno e sconfiggeranno gli eserciti di Aram e di Efraim, immediatamente in un primo momento non distruggeranno il regno di Israele, cioè prenderanno gran parte del territorio, ne ridurranno a un piccolo staterello con la capitale Samaria e distruggeranno la rocca, certamente, no? Quindi distruggere il castello, no? La cittadella fortificata era già mettere la città in uno stato di, no, di vulnerabilità, e distruggere anche il segno della forza di una città, che era naturalmente il castello. Al resto degli Aramei toccherà la stessa sorte della gloria degli Israeliti. E quindi questa distruzione. Oracolo del Signore degli eserciti: in quel giorno verrà ridotta la gloria di Giacobbe e la pinguedine delle sue membra dimagrirà. L'immagine di questo regno di Israele è come un regno grasso. Di per sé era il regno ricco. Il regno del nord di Israele era il regno ricco perché da lì passavano le grandi vie di commercio. La via del mare era la via che passava lungo la costa del Mediterraneo. Naturalmente, dove passa il commercio? No, girano merci, quindi si possono applicare tasse doganali, dazi, eccetera. Poi la gente si ferma a mangiare, c'è movimento, c'è ricchezza, no? E il regno del sud durerà di più, perché come sappiamo il regno di Giuda con Gerusalemme sarà distrutto nel 587 d.C., scusate, avanti Cristo, e quindi durerà un secolo e mezzo in più. Ma perché? Perché era quello che non interessava a nessuno, perché era il più debole, più povero, no? E quindi i babilonesi arriveranno dopo. Avverrà come quando il mietitore prende una manciata di steli e con l'altro braccio falcia le spighe, come quando si raccolgono le spighe nella valle di Refaim, vi resteranno solo racimoli, come alla bacchiatura degli ulivi, due o tre bacche sulla cima dell'albero, quattro o cinque sui rami da frutto, oracolo del Signore Dio di Israele. Vedete, torna questa distruzione con l'immagine del mietitore, con l'immagine della raccolta delle olive, no? Dove con la bacchiatura poi dopo rimanevano dei racimoli, e quindi sempre l'idea di una distruzione e di un resto. Tra l'altro anche la parola santo, kadosh, letteralmente significa reciso, separato, perché il santo è colui che è separato, cioè è diverso, tagliato, no? C'è una distanza. Quasi come dire che questo resto avrà a che fare con la santità di Dio. No, il resto rimarrà, perché c'è un santo che è tagliato, è reciso, è separato ed è fedele. Per cui in questa distruzione. E poi questo versetto 7, che è una, come vedete anche nella nostra Bibbia anche lo mette in maniera separata, ed effettivamente è un'inserzione, perché si passa a un livello più generale. In quel giorno si volgerà l'uomo al suo creatore e i suoi occhi guarderanno al santo di Israele. Non si volgerà agli altari, il lavoro delle sue mani, non guarderà ciò che fecero le sue dita, i pali sacri e gli altari per l'incenso. Vedete, questo è un... mentre l'oracolo si rifà all'ottavo secolo avanti Cristo, qui si parla del giorno, no? Del giorno in cui l'uomo, più in generale, no? Quindi abbiamo delle indicazioni come di un'inserzione posteriore, no? del redattore, che a proposito di questo resto parla appunto del giorno della salvezza del Signore, in cui l'uomo si volgerà al suo creatore, e cioè la creatura si sentirà, potrà volgersi verso il suo creatore da cui si sente amata, in cui si sente nelle sue mani, e guarderanno al santo di Israele. E quindi non si volgeranno agli altari, l'idolatria, no? Il lavoro delle sue mani, e poi ancora i pali sacri, gli altari per l'incenso, torna l'idolatria, l'abbiamo vista e ritorneremo ancora su questo, cioè il peccato fondamentale di Israele e dell'uomo. In quel giorno avverrà le tue fortezze come le città abbandonate, che l'Eveo e l'Amorreo evacuarono di fronte agli Israeliti, e sarà una desolazione. Attenzione, in quel giorno, adesso sta tornando a parlare di Israele, in quel giorno avverrà le tue fortezze come le città che l'Eveo e l'Amorreo evacuarono di fronte agli Israeliti. Ricordate, qui si sta facendo riferimento all'entrata di Israele nella terra. Cioè quando, noi sappiamo, vabbè, li abbiamo anche letti con diversi di voi, i due racconti, no? Il racconto di Giosuè, che però una cosa che dicevamo che non è un racconto storico, per cui queste guerre lampo, queste guerre di conquista e di sterminio non sono avvenute. E delle indicazioni, se non voglio aprire questo capitolo che a me piace, cioè che se quelle cose sono avvenute storicamente, se sono delle cose solo, però se qualcosa è avvenuto, noi dobbiamo fare più riferimento al libro dei Giudici, no? Che narra un'entrata progressiva, cioè di una popolazione migrante che pian piano comincia a entrare in un paese dove ci sono già delle altre popolazioni ed entra in incontri a volte amichevoli, a volte meno, con le popolazioni locali, più o meno come sta avvenendo a noi. E allora, però ecco lì, in quegli scontri, che magari qualcosa è avvenuto, sono stati mandati via altre popolazioni perché Israele è entrato, no? Allora che succede adesso? Che Israele viene mandato via e le altre popolazioni arrivano. Cioè, come dire, che la terra non è un possesso per sempre, no? Che la promessa poi non è legata di per sé alla terra come un possesso, Dio ce l'ha data, è nostra, ma è legata a una relazione con Dio e con gli altri che ti permette di abitare la terra. Perché se si perde queste relazioni, cioè casa, la terra, lo fanno le relazioni, no? Nel senso che avverrà ancora una volta fra pochi giorni, che a Natale ci saranno delle case bellissime, ma che saranno case di solitudini abitate, perché vedranno il convenire insieme formalmente, familiari che devono incontrarsi, no? Perché a Natale, poi soprattutto da noi al sud, a Natale, no? Però dato che le relazioni sono così, permettetemi la parola, infernali, no? Le cose saranno di un peso, e dall'altra parte ci saranno invece altre case che dove, cioè sono le relazioni che permettono di abitare la terra. La relazione con Dio, no? Per cui Israele che ha perso questa relazione perché si rivolta agli idoli, no? Viene scacciato, perde la terra. Perché hai dimenticato Dio, vedete, tuo Salvatore, e non ti sei ricordato della roccia tua fortezza. Tu pianti giardini ameni e inneschi tralci stranieri. E fra queste pratiche idolatre c'erano questi cosiddetti giardini di Adone, che erano degli innesti, si facevano dei giardini con degli innesti di piante straniere, di altre cose, eccetera, che sembrava aumentassero la fertilità, insieme a pratiche anche di idolatria legate anche alla sessualità. Nel giorno in cui li pianti li vedi crescere e al mattino vedi fiorire i tuoi semi, ma svanirà il raccolto nel giorno della sventura e del dolore insanabile. Ah, il tumulto di popoli immensi, tumultuante come il tumulto dei mari, fragore di nazioni come lo scroscio, di acque che scorrono veementi. E sono gli Assiri. Quindi ancora questa immagine di questo esercito che sta arrivando come un tumulto di mari. Le nazioni fanno fragore come il fragore di molte acque, ma egli le minaccia, esse fuggono lontano, come la pula sono disperse sui monti dal vento e come il vortice di polvere dinanzi al turbine. Alla sera, ecco, era tutto uno spavento, prima del mattino già non è più. Cosa vuol dire? Che da una parte dice, no, questo arrivo dell'esercito assiro come un tumulto di mari, cioè qualcosa di grandioso, qualcosa che sconvolge la terra, ma dall'altra parte questa immensa forza dell'uomo è qualcosa che passa. No? E la storia ci dice, ci testimonia, no, di cos'è la storia degli uomini, no? Imperi, tra l'altro. Noi abbiamo studiato, no? Poi adesso ci sono gli storiografi che mettono in crisi, cioè l'idea di una storia studiata come abbiamo fatto noi, almeno noi che abbiamo una certa età, cioè nomi di imperatori, delle conquiste, delle guerre, eccetera. No, è finito quell'impero, ne nasce un altro, che dura un certo periodo, e poi finisce, e poi ne nasce un altro, eccetera, eccetera. No? Adesso siamo sotto il dominio cinese, non so, perché il declino dell'impero americano è già stato annunciato da un po' di decenni. E imperi, no? È molto bello, no? Cioè, alla sera, ecco, era tutto uno spavento. Prima del mattino, già non è più. Questo è il destino di chi ci depredava e la sorte di chi ci saccheggiava. Nella tradizione spirituale cristiana si dice che il male non sta, cioè non sta in piedi, che il male non nella sua potenza di male, ma non è stato, si autodistrugge. E adesso contro l'Etiopia. Capitolo 18. Attenzione, contro l'Etiopia noi dobbiamo tradurre, dobbiamo intendere contro, di per sé qui letteralmente Kush. E la terra di Kush è l'Alto Egitto, cioè quella, noi sappiamo che l'Egitto, gli imperi egiziani che sono durati millenni, andavano dal nord, dall'Alto Nilo, cioè dall'Alessandria, quella zona che adesso è il Cairo, e poi scendeva fino al sud, no? Cioè quello che oggi è il Sudan, no? E fino a toccare terre che oggi sono un po' l'Etiopia, la Somalia. Quindi, e nell'VIII secolo in Egitto c'era una dinastia, dominavano delle dinastie, una dinastia legata al popolo dei Nubiani, quindi era sempre l'Egitto, però li vedremo anche descritti, no? Erano queste popolazioni appunto di quelle terre. Allora, e queste popolazioni e questa dinastia, questo regno, che avrà a che fare anche con gli Assiri, cerca di coinvolgere anche questo in un'alleanza di nuovo Giuda. Quindi vengono mandati degli ambasciatori, dei messaggeri. Ah, terra degli insetti ronzanti, che ti trovi oltre i fiumi dell'Etiopia, che mandi ambasciatori per mare in barche di papiro sulle acque. Probabilmente sono arrivati a Gerusalemme arrivando via mare, cioè scendendo al porto di Gerusalemme, che Gerusalemme non ha un porto, no? È sulla montagna, 800 metri, ma il porto era quella che oggi si chiama Jaffa, che era un quartiere di Tel Aviv. E probabilmente sono arrivate con delle barche, no? Quindi andate, messaggeri veloci, verso un popolo alto e abbronzato. Vedete, questi neri vengono chiamati abbronzati, anche qualcun altro. Lasciamo stare. Verso un popolo temuto ora e sempre, un popolo potente e vittorioso, la cui terra è solcata da fiumi. O voi tutti abitanti del mondo che dimorate sulla terra, appena si alzerà un segnale sui monti, guardatelo, appena squillerà la tromba, ascoltatela, poiché questo mi ha detto il Signore. Io osserverò tranquillo dalla mia dimora, come il calore sereno alla luce del sole, come una nube di rugiada al calore della mietitura. Che cosa sta succedendo qui? Che Giuda non accetterà questo coinvolgimento da parte, no, dell'Egitto in questa alleanza anti-assira. Però Isaia lo legge, il profeta lo legge, non soltanto come il re che prende distanza, ma è Dio che non entra in questi sotterfugi, in queste alleanze politiche, perché fra l'altro io starò tranquillo, di per sé si potrebbe tradurre anche io starò in silenzio, tranquillo nella mia dimora. Anche dei salmi dicono: il Signore dall'alto dei cieli vede il tumulto dei popoli, no? E il Signore ne sorride. E non perché il Signore non si prende a cuore le vicende degli uomini, ma perché il Signore non entra nei nostri calcoli, no? di potenza, di accaparramento. Il Signore va al cuore. Ricordate, c'è un passo nel Vangelo in cui uno va da Gesù e gli dice: Maestro, dio a mio fratello che divida l'eredità con me, no? E il Signore dice: oh uomo, chi mi ha fatto giudice, no? Il Signore va al cuore, cioè il problema non è per il Signore quanto e come dividere un'eredità, il problema è che i due fratelli per l'eredità smettono di essere fratelli. Quindi il Signore va al cuore. E allora, ecco, poiché prima della raccolta, quando la fioritura è finita e il fiore è diventato un grappolo maturo, egli taglierà i tralci con roncole, strapperà e getterà via i pampini, saranno abbandonati tutti insieme, agli avvoltoi dei monti e alle bestie della terra. Su di essi gli avvoltoi passeranno l'estate e su di essi tutte le bestie della terra passeranno l'inferno. In quel tempo saranno portate offerte al Signore dagli eserciti di un popolo alto e abbronzato, da un popolo temuto ora e sempre, da un popolo potente e vittorioso, la cui terra è solcata da fiumi. Saranno portate nel luogo dove è invocato il nome del Signore degli eserciti, sul monte Sion. E probabilmente questi ambasciatori hanno portato dei doni, perché normalmente si faceva così, sapete, anche noi per ringraziarsi qualcuno, no, eccetera, li portiamo, no, soprattutto a Natale, portiamo un presente, una bottiglia di vino, un regalo, eccetera, e poi dopo gli chiediamo qualcosa. Allora, partendo da questo, Isaia vede un'altra cosa. Cioè vede un tempo in cui anche l'Egitto si convertirà. Ricordate che l'Egitto rimane l'Egitto, la terra dell'oppressione, no? La terra dell'ambiguità. Eppure c'è una parola che Isaia coglie, che anche questi nemici che ci hanno oppresso potranno incontrare il Signore, potranno venire a relazionarsi con il Signore nella verità, al suo monte, alla sua casa, sul suo luogo. E cioè che, ecco, veramente quello che poi il Signore dirà, il Signore Gesù dirà a noi, i suoi discepoli, no? Vi ricordate che il Signore Gesù ci invita a pregare per i nostri nemici? No? A pregare per i nostri nemici. Non so se nelle preghiere dei fedeli che si fanno la domenica, a volte si leggono quelle del foglietto, no? Che poi alcune sono un po' così, cioè, di per sé l'idea sarebbe che la comunità cristiana formulasse delle preghiere, però chissà quando arriveremo. E allora si legge il foglietto. Però fra quelle preghiere, cioè, raramente si sente: Signore, noi ti preghiamo per coloro che ci odiano, ti chiediamo per loro il bene, ti chiediamo per, no. Una volta ero a tavola con altri preti, neanche noi tante volte brilliamo in tante cose. E allora viene chiesto a uno di benedire il pranzo, e questo qui, che era un tipo un po' particolare, cioè, allora dice: alla facciazza di chi ci vuole male. Ecco, proprio una benedizione proprio bellissima, eccetera. Ecco. Ma infatti la cosa è che non è detto che uno è un prete e si salverà, questo non è per niente scontato. Poi ricordate che Gesù l'hanno ammazzato dei preti, per cui però ecco quello che qui, per tornare invece al nostro brano, è che Isaia, no, coglie, no, un tempo, no, in cui i nostri nemici incontreranno il Signore della vita. Perché questo vuole il Signore, no? Il Dio di misericordia che spera che ogni uomo possa accogliere il suo amore. Capitolo 19. capitolo 19, minaccia contro l'Egitto. Potete proprio anche, se volete, segnare, mettere un trattino e scrivere minaccia, perché il testo è minaccia. Ecco, il Signore cavalca una nube leggera ed entra in Egitto. È bello questo, cavalca una nube leggera, vediamo come c'è scritto. No, non c'è il nome. Nel senso che, però non è, non è utilizzato, cioè i cherubini, sapete che significa coloro che cavalcano le nubi? E quindi qui è il Signore che cavalca, è una nube leggera, è molto bello, no? Perché si parla di tumulti di popoli, cioè uniti del mare, eccetera, no? Qui il Signore che viene nella dolcezza, nel suo amore, una nube leggera, quelle che non fanno paura, no? Poi questi giorni stiamo vedendo tante nubi temporali, eccetera, no? E invece il Signore cavalca una nube leggera ed entra in Egitto. Con quella suavità dell'opera dell'uomo, di Dio, che cerca di entrare, ecco, con rispetto nel cuore di ogni uomo. Eppure, vedete, questa suavità della sua opera fa crollare gli idoli, crollano gli idoli dell'Egitto davanti a lui, e agli egiziani viene meno un cuore nel petto. Aizzerò gli egiziani contro gli egiziani, combatterà ognuno contro il proprio fratello. E dopo quella dinastia ci sarà una guerra civile all'interno del regno, per cui invece quelli del nord riprenderanno di nuovo il potere, per cui si sta parlando di questo. Ognuno contro il proprio prossimo, città contro città e regno contro regno. Lo spirito che anima l'Egitto sarà stravolto, io distruggerò il suo progetto. Per questo ricorreranno agli indovini e ai maghi, ai negromanti e agli indovini, scusate, agli idoli e ai maghi, ai negromanti e agli indovini. Questa fase sarà una fase di caos sociale e politico, e per cui quando vengono meno le istituzioni, quando vengono meno anche un po' la ragionevolezza, allora ci si attacca, no, alle soluzioni facili, per cui gli indovini, maghi, che anche in Italia continuano ad avere un certo mercato. Ma io consegnerò agli egiziani in mano un duro padrone, un re crudele li dominerà, oracolo del Signore, il Signore degli eserciti. Si prosciugheranno le acque del mare, il fiume si inaridirà e seccherà, i suoi canali diventeranno putridi, diminuiranno e seccheranno i torrenti dell'Egitto, canne e giunchi sfioriranno. E i giunchi sulle rive e alla foce del Nilo e tutte le piante del Nilo seccheranno, saranno dispersi dal vento, non saranno più. Ci saranno dei disastri, ci sono stati in quel periodo dei disastri climatici, però io li consegnerò nelle mani di un duro padrone, nel senso che lui sta profetizzando che la Siria conquisterà l'Egitto. Di fatto questo non avverrà. Cioè, nel senso che ci sarà, tra l'altro ci sarà una grande battaglia, ma gli Assiri, sì, come dire, sconfiggeranno questa lega egiziana di questi altri piccoli regni, però non arriveranno a prendere l'Egitto. E i pescatori, i giunchi sulle rive, scusate, versetto 7, alle foci del Nilo e tutte le piante del Nilo seccheranno, saranno dispersi dal vento, non saranno più. I pescatori si lamenteranno, gemeranno, quanti gettano l'amo nel Nilo, quanti stendono le reti sull'acqua saranno desolati, saranno delusi i lavoratori del lino, le cardatrici e i tessitori impallidiranno, questa crisi anche economica che ci sarà naturalmente, i tessitori saranno avviliti, tutti i salariati saranno costernati, quanto sono stolti i principi di Tanis, i più saggi consiglieri del faraone formano un consiglio insensato. Come osate dire al faraone, sono figlio di saggi, figlio di re antichi, dove sono dunque i tuoi saggi? Ti rivelino e manifestino quanto ha deciso il Signore degli eserciti a proposito dell'Egitto. Stolti sono i principi di Tanis, si ingannano i principi di Menfi, hanno fatto traviare l'Egitto, i capi delle sue tribù. Il Signore ha mandato in mezzo a loro uno spirito di smarrimento, essi fanno smarrire l'Egitto in ogni impresa, come barcolla un ubriaco nel vomito. Non gioverà l'Egitto qualunque opera, faccia il capo o la coda, la palma o il giunco. In quel giorno gli egiziani diventeranno come femmine, tremeranno e temeranno al vedere la mano che il Signore degli eserciti agiterà contro di loro. Notate sempre un certo maschilismo che c'è. Il periodo, la cultura, non l'abbiamo superato neanche noi, ma la terra di Giuda sarà il terrore degli egiziani, quando se ne parlerà ne avranno spavento a causa della decisione che il Signore degli eserciti ha preso contro di loro. In quel giorno ci saranno 5 città nell'Egitto che parleranno la lingua di Canaan e giureranno per il Signore degli eserciti, una di esse si chiamerà Città del Sole. In quel giorno ci sarà un altare dedicato al Signore in mezzo alla terra d'Egitto e una stele in onore del Signore presso la sua frontiera. Sarà un segno e una testimonianza per il Signore degli eserciti nella terra d'Egitto. Di che cosa si sta parlando qui? Si sta parlando di una emigrazione che ci sarà da parte di giudei e di altre popolazioni ebraiche, che dopo la conquista assira ci sarà verso l'Egitto. Pensate che anche Geremia seguirà alla fine, dopo la distruzione di Gerusalemme, andrà in Egitto. E allora in Egitto ci saranno delle comunità ebraiche, che fra l'altro ci sarà anche la costruzione di un tempio, di un santuario. Tra l'altro sarà autorizzato anche da quelli di Gerusalemme, eccetera, eccetera, di cui abbiamo poi delle testimonianze. Allora, che succede? Che quando di fronte agli avversari invocheranno il Signore, allora egli manderà loro un Salvatore che li difenderà e li libererà. Il Signore si farà conoscere agli egiziani, interessante, quindi questa presenza ebraica in terra d'Egitto diventerà una testimonianza, un altare e una testimonianza, attraverso cui il Signore si farà conoscere agli egiziani, e gli egiziani riconosceranno in quel giorno il Signore, lo serviranno con sacrifici e offerte, faranno voti al Signore e li adempiranno. Vedete che questo poi sarà letto anche a proposito dei cristiani, no? Cioè i cristiani dispersi tra le genti che diventeranno segno e testimonianza, in modo che potranno essere le popolazioni attraverso di loro potranno conoscere il Signore. Questo torna nelle lettere di Paolo, no? Che le vostre opere belle siano conosciute in modo che la gente vedendovi possa lodare il Signore, conoscere il Signore. Bello, perché anche questo, e questo viene detto da Paolo in un tempo in cui i cristiani erano veramente niente, cioè, numericamente non erano niente. Noi abbiamo paura di ritornare, no, a essere una minoranza, per il momento ancora consistente e con un certo potere. Ma il fatto che sempre di meno, no, fa paura. Perché noi continuiamo a essere, no? Vi ho detto già quest'estate che abbiamo incontrato a Gerusalemme questo gesuita israeliano ebreo che è il responsabile della comunità cattolica di espressione ebraica, cioè loro celebrano la messa cattolica in ebraico, fanno tutto in ebraico. E saranno 300 persone in tutto Israele. E allora, però, dato che poi ci sono anche dei bambini, poi di per sé ce ne sono, potenzialmente ce ne sarebbero anche tanti altri che sono i cattolici emigrati, tipo i filippini, che vanno a lavorare in Israele, i bambini vanno a scuola ebraica e parlano ebraico e non parlano più tagalo. E allora lui diceva, fra le varie problematiche che stanno trovando ad affrontare, quella del fatto che questi bambini vanno a scuola ebraica, sono cristiani, però per esempio non sentono parlare del cristianesimo, perché si parla della Pasqua per esempio, ma si parla della Pasqua ebraica, si parla delle feste ebraiche, eccetera. Allora di fronte a questo una signora del gruppo proprio ha esclamato dal cuore dicendo ma è terribile, no? E lui ha detto no, è bellissimo. No, come dire, noi siamo ancora nella prospettiva che siamo noi, abbiamo tutto noi in mano e quindi stiamo diminuendo, come faremo? E loro sono da un'altra prospettiva, no? Ecco, la prospettiva di Isaia è qui del popolo di Israele, no? Di uomini che sono legati al loro Dio e che diventano segno con la loro vita. Con la loro vita. Noi siamo ancora tanti e la nostra vita non dice quasi niente. Qui si parla di pochi che con la loro vita parlano e permetteranno nella profezia agli egiziani di conoscere il Signore. Il Signore percuoterà ancora gli egiziani, ma una volta colpiti li risanerà e si faranno ritorno al Signore ed egli si placherà e li risanerà. Fra l'altro sta dicendo le stesse cose che dice per Giuda, per Israele, il Signore li colpirà, no? E poi li risanerà. E qui sta dicendo lo stesso dell'Egitto. In quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto verso l'Assiria. L'Assiria andrà in Egitto e l'egiziano in Assiria. E gli egiziani renderanno culto insieme agli assiri. Pensate che forza queste parole, no? Di Isaia, un uomo che stiamo vedendo molto accorto politicamente, non è uno spiritualista, perché lui sa, conosce tutto, fra l'altro la sua posizione sociale gli permette di conoscere, no, le cose che si giocano nei palazzi dei re, e lui allo stesso tempo, nella sua coscienza, nell'ascolto del Signore, no, dice queste parole, che un giorno, adesso si stanno facendo guerra, no? Un giorno ci sarà una strada. La strada dice comunicazione, che permetterà agli egiziani di andare in Assiria. E, no, gli assiri, pensate che l'Egitto, che adesso siamo in tempi molto difficili, ma l'Egitto è l'unico stato arabo insieme alla Giordania che ha riconosciuto Israele, no? E che c'è un trattato di pace, c'è un riconoscimento e ci sono gli ambasciatori, no? E, però ecco, la cosa di cui si lamentano gli israeliani, gli ebrei, è che gli israeliani vanno in Egitto a fare vacanza, vanno a Sharm el Sheikh, eccetera. Gli egiziani no. Ecco, quindi c'è una strada che permette all'uno di andare a casa dell'uno e all'altro di andare a casa dell'altro. E insieme renderanno culto, insieme. In quel giorno Israele sarà il terzo, con l'Egitto e la Siria, una benedizione in mezzo alla terra. Che bello. Israele, Egitto, Siria, no? Poter dire che in quel giorno Israele, la Palestina, l'Egitto, la Giordania, l'Iran, la Turchia, la Siria, questi popoli che adesso sono in guerra, no? Saranno una benedizione, insieme, in mezzo alla terra. Li benedirà il Signore degli eserciti dicendo, benedetto sia l'egiziano mio popolo, la Siro opera delle mie mani, e Israele è mio eredità. Che belle queste parole, no? L'egiziano mio popolo. Fra l'altro viene utilizzata, fatemi vedere in ebraico, esattamente 24, ecco. Sì, viene utilizzata appunto perché in ebraico quando si parla di Israele si parla di Am in ebraico. Quando si parla di genti si dicono i goim. E qui invece viene utilizzato l'egiziano Ami, mio popolo. Addirittura Isaia si spinge a utilizzare la parola riservata a Israele per l'Egitto. Benedetto l'Assiro, opera delle mie mani, e Israele mia eredità. Leggiamo anche il 20, velocemente. Nell'anno in cui il Tartan, mandato da Ashdod, da Sargon, re d'Assiria, giunse ad Ashdod, la assalì e la prese. Tartan sarebbe il generale dell'esercito assiro. E qui si fa riferimento a delle vicende belliche. Ashdod è una città filistea, ancora oggi lo sentiamo perché arrivano i missili di Hamas, no? Cioè lanciati dalla striscia di Gaza e a sud. In quel tempo il Signore disse per mezzo di Isaia, figlio di Amos, va, levati il sacco dai fianchi e togliti i sandali dai piedi. Così egli fece, andando nudo e scalzo. Il Signore poi disse, come il mio servo Isaia è andato nudo e scalzo per 3 anni, come segno e presagio per l'Egitto e per l'Etiopia, così il re d'Assiria condurrà i prigionieri d'Egitto e i deportati dell'Etiopia, giovani e vecchi, nudi e scalzi e con le natiche scoperte, vergogna per l'Egitto. Non accadrà. Qui Isaia sta dicendo qualcosa che non accadrà, perché l'Assiria non conquisterà e non porterà via i deportati così nudi. Allora saranno abbattuti e confusi a causa dell'Etiopia, loro speranza, a causa dell'Egitto di cui si vantavano. Accadrà a quelli di Ashdod, a queste città filistee. E in quel giorno gli abitanti di questo lido diranno, ecco che cosa è avvenuto della speranza nella quale ci eravamo rifugiati per trovare aiuto ed essere liberati da Siria. Ora come ci salveremo? Vedete, sono le vicende, no, di che queste città si alleano con l'Egitto, però vengono prese. L'ultima cosa che sottolineo è questo gesto simbolico, no? Cioè il profeta che non parla solo con la parola, ma il suo corpo è coinvolto nella profezia, per cui lui si spoglia, cioè, quindi va in giro nudo e così scioccando, perché la gente lo vede in questo modo, no? E dice, no? Parla, no? Cioè, così come anche proprio il nostro corpo è coinvolto, il nostro corpo parla, questo lo sappiamo, no? E allora anche in qualche modo è come il nostro corpo dice, è coinvolto in quello che vogliamo vivere e di quello che vogliamo dire con la nostra vita. E anche la nostra corporeità, no? Anche il nostro corpo. E su questo è tanto da recuperare, no? Perché noi veniamo anche da secoli in cui certe infiltrazioni filosofiche, per cui quello che si salvava era l'anima e il corpo, no? Per cui, anzi, il corpo doveva essere proprio, no? Cioè, il corpo è nemico in qualche modo, no? E invece. Speriamo oggi possiamo recuperare un senso della persona umana, che corporeità, che psiche, che spirito, no? E dove allora tutto di noi è coinvolto con l'amore di Dio e tutto di noi è coinvolto con l'amore di Dio per tutti, per cui noi siamo coinvolti per noi e per gli altri, no? E il nostro corpo in questo, no? Ecco, allora possiamo fare un po' di silenzio, qualche minuto, per rileggere un po' questi capitoli e fermarci dove sentiamo dentro di noi qualche annotarci qualcosa.